Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ho sentito la bella musica prima, avete acceso quella bella musica? In fondo, Leon, che bella musica, e io amo quella musica, quel bambino contento, tranquillo nell'amore, era una musica meravigliosa. Ma se Leon facesse la stessa musica e fosse la stessa grandezza e niente di più fra 20 anni, se rimanessi così e fra 30 anni e 40 anni fossi così capace a fare solo quella unica musica, sarebbe una bella cosa? No? No, cioè è bellissima perché lei ha la sua età, pochi mesi, ma se rimanessi per 60 anni così sarebbe triste. Serve la crescita. Giusto. Cioè, nessun peso che lui non è capace ancora a parlare, camminare, pochi mesi, non c'è nessun peso, c'è solo gioia. Ma serve la crescita. Se no, quello che era bello diventa triste. E nella vita cristiana serve la crescita. E che cos'è la crescita? Quanto è importante capire questo? Che cos'è la crescita? Fare più per il Signore non è crescita quello. Conoscere di più, fare corsi, faccio la scuola biblica, non è quello la crescita. Che cos'è la crescita? Cosa fa Dio in noi? Ci sta conformando all'immagine di Gesù Cristo. Oh, quanto è importante tenere in mente che la crescita è diventare più come Cristo. E per diventare più come Cristo, qual è la differenza fra me e Cristo? La sua divinità resta sempre sua, ma a livello di chi è, la differenza è il mio peccato. Questa è la differenza. La differenza fra me e Cristo è il mio peccato. Quindi l'unico modo di crescere è veramente vedere il mio peccato per confessarlo. Allora divento più come Cristo. Questa è la vera crescita. Ma tu vedi sempre il tuo peccato? Io no. Tu vedi sempre il tuo peccato? No. Nella carne ci giustifichiamo. No, perché questo, perché quello, va bene, l'ho fatto, però non vedo il cuore di peccato. E perciò abbiamo bisogno gli uni degli altri per aiutarci a vedere il peccato. Abbiamo bisogno di chi ci parla del nostro peccato. La domanda: come reagisci tu quando qualcuno ti parla del tuo peccato? Come reagisci? Sai, c'è questo. Come reagisci tu? Cosa fai? Cosa fai? Io elenco 3 modi sbagliati, gravemente sbagliati. Cioè, se io pecco in quello e uno mi parla del peccato, la mia reazione può essere un peccato più grave di quello che avevo fatto. Cioè questo può allontanarmi da Dio molto di più di quello che avevo fatto, di cui la persona vuole parlarmi. Tre modi sbagliati. Poi, Dio volendo, fra poco arriviamo al modo giusto. Uno, orgoglio. Voglio vedermi bene, perciò rispondo con orgoglio, mi difendo. No, mi stai vedendo male, non hai capito. Nego o mi giustifico. No, perché tu devi capire che io ero molto stressato. Perché tu, lei mi aveva fatto quello, lui mi aveva fatto quello. Quindi mi giustifico. Non è colpa mia. Un genitore che dice, è stata la società, la scuola che ha rovinato il mio figlio. È vero, perché non è che la Bibbia dice società, allevate i figli nel timore, nell'ammonimento e disciplina del Signore. Non è che dice qualcosa così. Società, allevate i figli. Come quel comandamento? Dice quello? Non dice che la società. No, la società da quando Adamo ed Eva hanno peccato fino ad oggi è peccaminoso. La responsabilità è dei genitori. Parlavamo in casa l'altro giorno che essere un vero genitore è più che tempo pieno. È più che tempo pieno. Non ci sono abbastanza ore nella settimana per veramente fare un buon lavoro. E non solo tempo che passo, no, impegno, testa, valutare insieme, chiedere perdono dove abbiamo mancato. Cioè è un lavoro gigantesco. E quindi se un genitore fa un brutto lavoro, perché la chiesa non ha seguito mio figlio, perché la società ha influenzato mio figlio. No, perché tu non hai protetto tuo figlio, non hai preparato tuo figlio. Come reagisci quando uno ti parla del tuo peccato? E in quel caso voglio vedermi bene. No, io sono bravo. Numero due, il contrario. Conosco persone, senti a peccato, scusami, non sapevo, perdonami. Allora, tu potresti dire, quella è umiltà. No, non è umiltà quello. Nel primo caso, la persona si vede bene. Nel secondo caso, la persona ha timore di essere visto male. Nel primo caso, ma tu non capisci, chi sei tu per dirmi? Ma anche tu hai peccati. La persona vuole vedersi bene. Nel secondo caso, la persona ha timore di essere visto male. No, scusami, allora cercherò di fare meglio. Io conosco persone che se tu le parli del peccato rispondono così. E poi un altro modo è di ignorare. Proprio ignorare. Che è cugina del primo, solo che anziché agitarsi si ignora. Non meriti il mio tempo. Allora, sapete perché? Questo è importante. Perché uno che tu gli parli del peccato, ma tu non capisci, ma anche tu, ma perché mi ha stuzzicato? Perché si fa quello? O perché si fa il contrario? Scusami, non avevo visto, cercherò di fare meglio. Tu sai che tutte e due quelle persone sono insicuri dell'amore di Dio? Perché Dio ci ha creati per l'amore. Dio ci ha creati per sapere che siamo preziosi. Non perché facciamo bene. Perché se tu devi fare bene per essere prezioso, tu non sei prezioso. Pensate, se tu devi fare, si mette a fare e fai questo e fai quello, fai più di tutti e dico, wow, quanto sei bravo, quanto sei brava. Tu sai che il tuo valore non viene dato liberamente, tu devi pagare quel valore, che vuol dire se domani tu non riesci a fare, tu perdi il tuo valore. E hai terrore di quello. E se uno tocca il tuo valore e hai peccato, vai in crisi. Perché non sei sicuro dell'amore di Dio. E quando tu, oh, scusami, non sapevo, tu sei insicuro dell'amore. E così sei io, perché il vero amore che cos'è? Il vero amore è che io sono prezioso per qualcuno anche se non riesco a fare nulla. Abbiamo in fondo un bimbo che quando è nato non aveva fatto nulla per la famiglia. Nulla. Ma era prezioso. Ma cosa ha dovuto fare per essere prezioso? Cosa doveva fare lui? No, il suo valore è stato dato. Il problema è che crescendo amiamo poco. Domanda. Quanti di noi siamo cresciuti 100% sicuro del vero amore? Attenzione, vero amore. Se tu hai avuto una mamma, una nonna che ti viziava, tu sapevi che non eri veramente amato. Pensate a questo. Viziare è veramente amare un nipote? No, lo rovini, non ti importa se va all'inferno, non ti importa, basta che ti fa sentire importante. E il bimbo capisce quello. Un genitore che dai, lasciami. No, dai. Va bene, solo questa volta. Quel genitore dà al figlio quello che vuole. Il figlio sa, tu non mi ami. Tu sai che questo mi fa del male. Tu sai che mi manda sulla strada sbagliata. Ma per comodità tua, per non avere problemi, mi dai quello comunque, allora tu non mi ami. Quel figlio è mega insicuro dell'amore. Quanti di voi siete cresciuti sicuri del vero puro amore? E poi quanti di voi che siete sposati siete stati per tutto il tempo del matrimonio sicuri del vero amore? Se un marito è cattivo con la moglie e lei fa quello che vuole, lei è amata? Sei una donna, non si lascia domare da nessuno e il marito fa per avere calma, lascia che fa quello che vuole. Lei sa di non essere amata e certamente non ama. Se si manipola, si piange, ma no, tu non mi lasci fare. Ok, va bene. Non c'è amore in quella casa. Non c'è amore in quella casa. Quanti sono cresciuti conoscendo vero, puro amore? E quanti hanno vissuto un matrimonio conoscendo vero, puro amore? Il problema è che spesso non conosciamo l'amore e non riusciamo a comprendere l'amore di Dio. Non sappiamo perciò che abbiamo vero valore, che siamo preziosi di Dio. Perciò se qualcuno tocca la mia immagine, non lo accetto. Mi distrugge. Perché non sentendo un vero valore, cerco di avere un'apparenza di valore che comunque non mi soddisfa. E perciò se qualcuno mi parla di peccato che danneggia quell'apparenza di valore, non è sopportabile. Questo è la base per odiare la riprensione. Ma il vero amore è di essere prezioso, il vero amore viene da Dio e Dio vede tutto quello che c'è dentro. Forse riesco a nascondere da alcuni certi peccati, ma non da Dio. Ma una parte dell'amore di Dio è rivelare i nostri peccati in modo che possiamo umiliarci, confessare per essere perdonati e liberati per diventare sempre più come Cristo. E perciò abbiamo bisogno di essere rimproverati, ammoniti, esortati. Abbiamo bisogno. Perché lasciamo spazio alla carne, tutti, e non vediamo o non vogliamo vedere, e abbiamo bisogno di chi viene accanto. Perché l'unica cosa che può soddisfare il mio cuore non è di vincere, non è di essere prepotente, non è di non essere mai domato da nessuno. Quello non soddisfa il cuore. Avete conosciuto quelle persone così forti di carattere che tutti restano, lasciano fare, nessuno parla indietro? Quella persona ha un cuore arido, perché non accetta vero amore, vuole meritare anziché essere visto come prezioso nella sua debolezza. Quello che soddisfa il cuore è sapere che io sono prezioso a Dio. Anche se mi succede domani una malattia, un ictus, e non posso più fare niente, sono in sedia a rotelle, devono curarmi, mi porto un pantalone e mi metto cibo in bocca e non posso fare nulla, io sono comunque prezioso ugualmente a Dio. Allora ho pace. Quindi abbiamo bisogno di riprensione, e quando ci è difficile accettare la riprensione è perché stiamo cercando il nostro valore nel posto sbagliato. E quindi non devo dire devo accettare, ma non è quella la soluzione. La soluzione del Signore: voglio conoscere di più il tuo amore. E perciò voglio vedere più il mio peccato. Mandami persone che mi amano così tanto da parlarmi del mio peccato. Allora, come dobbiamo ricevere una riprensione? Come dobbiamo ricevere quando uno viene a parlarci con peccato? Prima di tutto, quanto è facile per le persone di parlare di te, dei tuoi peccati? Vuoi sapere come stai andando spiritualmente? Non dipende da quanto preghi, quanto servi, quanto predichi, dipende veramente il metro più chiaro come ricevere la riprensione. Quello rivela il tuo cuore. Chi sei tu? Che reputazione hai tu? È facile o difficile parlare con te del tuo peccato? Come possiamo capire chi è più spirituale nella Chiesa? Chi fa grandi preghiere? No. Un falso credente può fare grandi preghiere. Chi è più pronto a ricevere con umiltà la riprensione? Con umiltà. Quello è la persona più matura in Chiesa. Non guardiamo i grandi credenti, guardiamo chi accetta di cuore riprensioni, e tu vedi che accolgono umilmente e cambiano, confessano i peccati. Questo è l'uomo o la donna veramente come Cristo. Quindi come dobbiamo ricevere la riprensione? Perché la riprensione mi fa togliere il peccato. Immaginate che io abbia una malattia, che uno che sa, guarda, Marco, quello che sta in giro, questa infezione terribile che prende tutto il corpo e ti fa perdere il braccio, poi ti fa morire. Ma chi sei tu? Io sto benissimo. No, Marco, guarda, lo riconosco. sto facendo gli studi, ecco, no, lasciami stare, chi, io sono forte. È stolto quello? Il peccato è una malattia, un'infezione che ci danneggia. E qualcuno ti parla di malattia e ti arrabbi? Chi sei tu? Preoccupi del tuo, la tua condizione di salute. Grazie a Dio che qualcuno viene e mi parla, perché non avevo riconosciuto io. Prima cosa da fare quando qualcuno ti parla del peccato. La prima cosa da fare, e già vediamo la condizione del tuo cuore. La prima cosa da fare, senti sorella, senti fratello, vorrei parlarti di qualcosa. La prima cosa è non rispondere subito. Perché se tu rispondi subito, sei pieno di orgoglio e sei lontano da Dio. Cosa dice? In Giacomo 1:26, conosciamo tutti, dice: se qualcuno fra voi, Giacomo 1:19, ecco, ma no, anche 26, 1:26, se qualcuno fra voi pensi essere religioso ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore. La religione di quel tale è vana. Tieni a freno. Sai, sorella, cosa? Ma cosa dici tu? No? Allora, quella persona è una falsa. È una falsa, secondo la parola di Dio. Non tieni a freno la sua lingua. Sempre in Giacomo 1:19-20, perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo, ogni persona, pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Se qualcuno ti parla di un peccato e tu subito rispondi e cominci ad essere adirato, ma no, tu hai capito male, chi sei tu? Tu sei lontana da Dio. E quella reazione non promuove la giustizia di Dio nella tua vita. Ti butta ancora più nel peccato. Quindi, la prima cosa da fare quando uno ti parla di un peccato è tacere. Tacere. Ascoltare veramente. Non solo aspettare. No, ascolta. Valuta quello che la persona dice. Numero due, non difenderti. Non difenderti. Se io sto camminando nel peccato e non lo vedo, è una cosa che magari succede anche da tempo, e uno mi parla, lo vedrò subito? Cioè, immediatamente vedo, sempre vedo subito in quell'istante, se sto qui così già da mesi o anni? No, molto spesso non lo vedo, perciò non mi difendo. Dico, wow, non lo vedo, ma potrebbe essere proprio perché ormai è un'abitudine. Quindi non mi difendo. Dico, grazie, voglio che Dio mi aiuti, voglio che Dio mi aiuti a valutare. Ti dico una cosa, è facile parlare con persone di peccato? È piacevole? E certe persone è estremamente non piacevole. Se tu sei una di quelle persone che appena uno ti parla di peccato scatti, sappia che nessuno ti parla di peccato con volontà. È difficile. Che vuol dire che se hanno il coraggio di parlarti di peccato, è molto probabile che vedono quello che tu non vedi. Perché non è piacevole parlare di peccato. Quindi non difenderti. E poi un'altra cosa che ti mette nel campo di essere come Satana. Uno ti parla di peccato e tu scatti contro la persona. Senti, fratello, volevo parlarti di questo che una cosa. Ma tu questo e tu quello e tu questo. Allora, questo è un'ottima tattica che ti fa assomigliare di più a Satana. Uno dei titoli di Satana è l'accusatore. Se tu avevi un vero peso per quel fratello, perché non hai detto prima? Perché tu non stai dicendo con cuore puro. Lo stai dicendo per togliere l'attenzione dal tuo peccato. Non è quello il momento di parlare al fratello del suo peccato vero o presunto. Ascolta quello che ti sta dicendo il tuo. Portalo a casa, valuta seriamente. Poi in secondo tempo, caso mai, ci sarebbe da dire qualcosa, ma non in quel momento. Non è il momento. Quindi, per essere pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento a dire. Quindi, come bisogna rispondere? Prima ricordare qual è il traguardo. Il traguardo è di essere visto bene o il traguardo è di avere più di Cristo? Qual è il traguardo? Che ti vedano bene o che tu abbia più di Cristo? Per avere la gioia di Cristo e la pace di Cristo, qual è il traguardo? Immaginate una donna che per fare bella figura va a una, non so dove si vendono cibi già fatti, una delicatessa in un ristorante, compra roba già fatta, la porta a casa, arrivano gli ospiti, wow, questa è buona, eh sì, ho lavorato ore per questo. E loro fanno complimenti. Ma lei sa che non ha fatto quello. Danno tanti complimenti. Quanto sei brava, sorella, quanta soddisfazione vera danno quei complimenti? Non danno. E se tu fingi di essere spirituale e tutti ti innalzano, ma tu hai un cuore duro e non vuoi vedere il tuo peccato, ma tutti ti mettono sopra un piedistallo, quanto vera gioia e pace ti dà quell'apprezzamento? È uguale, è falso e non vale niente. Anzi, che donna è quello che spaccia cibo comprato come se fosse fatto in casa? Meglio fare un risotto semplicissimo che comprare una cosa e fingere. È meglio che tutti vedano tutti i miei peccati che fingere. Perché almeno sono sincero e umile e vicino a Dio. Quindi, in Proverbi 9:8, 19:25, non riprendere lo schernitore perché ti odierà. Riprende il saggio ed egli ti amerà. Nella Bibbia schernitore è un non credente. E se tu riprendi qualcuno e ti odia perché tu hai rimproverato quella persona, è un chiaro frutto che quella persona non conosce Dio. Schernitori, se conoscete la Bibbia, schernitori non viene applicato mai a credenti. E se tu riprendi qualcuno e ti odia, è evidenza che è uno schernitore, non un vero credente. E poi dice, riprendi il saggio. E qual è in Proverbi 1:9 e 19? Dice che il timore di Dio è il principio della saggezza. Intelligenza in versetto 9 del capitolo 1. Ma dove dice saggezza? Perciò un uomo saggio è un uomo timorato di Dio. E se tu riprendi un uomo saggio, una donna saggia, ti amerà. Oh, grazie, grazie, non avevo visto, grazie che me l'hai parlato. Tu riprendi una persona veramente salvata, timorata di Dio, e ti ringrazierà. Grazie. Oh, grazie Dio, grazie Signore che mi ha mandato quella persona. Non avevo visto, io stavo peccando contro di te, grazie, grazie per quella persona. Fratello, sorella, qualunque altra volta che vedi qualcosa, vieni, grazie che sei venuto, vieni ancora, perché voglio più di Cristo. Questo è il cuore di averi. 19:25 di Proverbi, percuoti lo schernitore e il semplice diventerà accorto, a volte serve una dura disciplina. Riprendi chi ha intendimento e acquisterà conoscenza. Servono rimproveri. Abbiamo io, tu, noi abbiamo bisogno di chi ci parla del nostro peccato. Se tu vuoi più di Cristo, prega, Signore, mandami persone che mi aiutano a vedere il mio peccato. Infatti chiedo a ciascuno, tu preghi quello? Signore, ti prego, mandami chi mi parla del mio peccato, perché voglio più di Cristo. Questo è frutto di vera salvezza, che tu chiedi a Dio di mandarti persone a parlarti del tuo peccato. Allora, come dobbiamo ricevere una riprensione? Ascoltare umilmente, non rispondere subito, valutare di cuore quello che viene detto, riconoscere poi il peccato e confessarlo apertamente. E Dio mi fa passare da qui a qui a qui a qui, sempre più nell'immagine di Dio. Essere credente tanti anni ti fa maturo? No, assolutamente no. Se tu hai un cuore duro, 80 anni di salvezza, uno che vive fino a 100 anni, salvato a 20 anni, non è maturo. Non sono gli anni, è il cuore umile. Non bisogna stimare una persona, ah, lui è credente da più di 50 anni. Cosa vuol dire? In sé non vuol dire nulla. Qual è il suo cammino? Qual è il suo cammino? Questo è quello che cambia, non quanti anni, e quanto è umile, così diventa più come Cristo. Allora, servono le riprensioni, che vuol dire bisogna riprendere. Quindi parliamo da quell'aspetto, cosa dice Dio su come riprendere, chi può riprendere? Chi può riprendere? Tutti? Solo certi? Non spetta a noi decidere. Dio ci dice nella Bibbia. Vogliamo leggere due brani. Romani 15, versetto 14. Romani 15, versetto 14. E Paolo, guidato dallo Spirito Santo, ci insegna le qualifiche di chi può riprendere. Ecco Paolo, guidato da Dio. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Due condizioni e una applicazione. Uno, pieni di bontà. Cosa vuol dire? Bontà e peccato sono contrarie. Uno pieno di bontà sta camminando in santità. Che vuol dire? Sta camminando secondo lo Spirito, non secondo la carne. La Bibbia parla o camminiamo per lo Spirito o camminiamo per la carne. E se tu sei pieno di bontà, tu stai camminando per lo Spirito, sei sottomesso allo Spirito, lo Spirito Santo. E non hai un po', tu sei pieno, ogni angolo della tua vita. L'autodisciplina, l'ira, l'orgoglio, in ogni campo della vita, tu stai camminando in santità. Non è che di solito va bene, poi fai scatti, o... no, tu stai camminando per lo Spirito. tu sei pieno di bontà. Prima qualifica. E poi ripieni di ogni conoscenza. Tu conosci quello che dice la Bibbia. Se secondo te una cosa non va bene, ma è secondo Dio o solo secondo te? Quindi se io non conosco bene cosa dice Dio, no, non bisogna fare quello, non è giusto, non è così che bisogna fare in chiesa, non è così che tu devi fare, non è così che, no, tu come moglie non devi ascoltare tuo marito se dice così, ma io so quello che dice Dio? Sono ripieno di ogni conoscenza o sono pensieri miei? Perché se io ammonisco, riprendo in base al mio metodo e non è il metodo di Dio, io sto peccando gravemente. Sto peccando gravemente. Io devo essere sicuro che quello che dico è così biblicamente. Devo essere sicurissimo. E se non sono sicuro, non dico niente. Perché non sono sicuro. Non sono sicuro. E quindi due qualifiche. Galati 6.1, vediamo una cosa simile, ve lo leggo. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, qualche peccato, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma vada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Chi può ristabilire uno caduto in qualche peccato? Perché sorpreso in qualche fallo vuol dire quello. Non chiunque, voi che siete spirituali, voi che state camminando per lo Spirito, voi che siete sottomessi a Dio nel vostro cammino, quindi siete pieni di bontà. E lo fate con mansuetudine, sapendo anch'io posso cadere. Aiuto un fratello, scusami, ci sono tre categorie principali di peccato: concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e i superbi della vita. Io non ho mai rimproverato nessuno in un campo in cui non avevo peccato io in quella categoria, in altra forma, ma in quella categoria. Non ho mai rimproverato nessuno che non avevo io commesso quel peccato in qualche forma. Quindi per me, non è mica giusto! No, io ho commesso quel peccato. Una forma diversa può darsi, ma ho commesso io. E quindi, sapendo che io sono stato colpevole di quella categoria e che Dio mi ha perdonato, voglio il suo perdono. E vengo in mansuetudine, perché se sono caduto nel passato, posso cadere ancora. E quindi, ma bada bene a te stesso, finché non sii tentato anche tu. Quindi non vengo con uno spirito di superbia, ma vengo con un grande desiderio di aiutare il mio fratello, mia sorella a vedere il suo peccato, perché voglio che abbia la gioia del perdono. Voglio leggere un brano insieme in 1 Tessalonicesi 5. Allora, secondo voi, se conoscete la Bibbia, l'Apostolo Paolo ha mai parlato di credenti dei loro peccati? L'Apostolo Paolo ha mai parlato di credenti del suo... Paolo? Nessuno era duro come Paolo. Paolo portava un bastone di 3 metri per bastonare i credenti. Paolo era durissimo. Paolo, l'Apostolo Paolo, era molto severo. Infatti lui usa la parola non solo ammonire, ma scongiurare, che è molto più forte. Però quale era il cuore di Paolo? Quale era il cuore di Paolo? Voglio leggere questo brano non per studiare il brano, ma per notare il cuore di Paolo, che è il cuore che noi dobbiamo avere. Leggo 1 Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 5, parlando di lui e gli altri suoi collaboratori. Noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione, come ben sapete, né di alcun pretesto di abilità. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo. Ma siamo stati mansueti fra voi, come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini. Così dal grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti a comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate divenuti cari. Voi fratelli, vi ricordate infatti della nostra fatica e travaglio, come lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi, abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, come ci siamo comportati santamente, giustamente e senza biasimo verso di voi che credete. E sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. Paolo esortava, Paolo scongiurava, ma lo faceva come un buon padre, non come il padre che io ho avuto biologicamente, come un vero padre, come una donna, una nutrice che alleva teneramente, perché come una mamma che sta lì allattando. Per me non c'è nulla di più bello nel mondo vedere l'amore di questa mamma che guarda giù con questo amore. Quando abbiamo in chiesa una giovane mamma, 3 figli, il quarto è in arrivo, e quanto è bello vedere lei guardare giù con questo amore. E Paolo parla di avere quel tipo di affetto, però scongiurava. Era mansueto, ma scongiurava. Questo è il cuore di avere. Certamente vediamo quello in Gesù. Gesù ha visto la durezza delle persone di Gerusalemme. Gesù, entrando a acclamazioni, sapeva queste persone fra pochi giorni diranno crocifigilo, crocifigilo. E Gesù, notate il suo cuore, leggo io in Luca, Matteo 23, Gesù dice, entrando sull'asino: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come il gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. E dopo, data la condanna, che la città sarebbe distrutta in un modo terribile, con tanta sofferenza, per il suo cuore ardeva per loro. Questo è il cuore di avere. Allora, abbiamo parlato di come ricevere la riprensione, abbiamo parlato di come riprendere, ma ci manca qualcosa. Cosa dobbiamo fare se qualcuno, o per conto suo, o perché abbiamo rimproverato e vede il peccato, viene a te e ti chiede perdono? Come devi agire se qualcuno viene a te e ti chiede perdono? Prima di tutto, vogliamo parlare di che cosa vuol dire chiedere perdono. Perché tante persone, io ho chiesto perdono, e non hanno mai chiesto perdono. Che cosa vuol dire chiedere perdono? Questo è importante, molto importante. Chiedere perdono per un peccato, che fa parte di confessare il peccato, vuol dire prendere piena responsabilità per quel peccato. Non mi giustifico per niente, non parlo del fatto che l'altra persona mi aveva peccato duramente contro di me, no, io sono pienamente colpevole per mio peccato, nessuno mi ha fatto peccare, solo il mio cuore. Ehi, ma tu non sai quello che lui mi ha fatto. Non importa quello che lui ha fatto. Il tuo peccato viene 100% dal tuo cuore. E al momento che uno... Dove vediamo un esempio di questo nella Bibbia? Dove uno si giustifica? Adamo, hai mangiato del frutto del quale ti avevo comandato di non mangiare? La donna che tu mi ha dato del frutto e io ne ho mangiato. È colpa della donna ed è colpa tua. Quindi Adamo ha confessato il suo peccato? No. Ha ammesso, ma scaricando la colpa. Quello non è confessare. Quello non è confessare. Al momento che tu tiri dentro, ma ero stanco, ero stressato, era un periodo difficile, tu non stai confessando il tuo peccato. Confessare, la parola stessa, vuol dire dichiarare la stessa cosa. Quale stessa cosa? La stessa cosa che dice Dio. Cosa dice Gesù in Marco 7? Da dove vengono i nostri peccati? Dalle circostanze e dal cuore. Nessuno può farti peccare. Gesù non aveva peccato nel cuore. Nessuno è stato maltrattato, accusato falsamente quanto Gesù. Ha mai reagito con peccato? No. Quindi, chiedere perdono non è scusami, mi sono agitato, scusami, mi sono comportato male. Non è confessare il peccato. Senti, perdonami, mi sono lasciato andare. Non è confessare il peccato. Confessare il peccato è nominare, non perdonami, ho fatto del male. No! Confessare i peccati è dichiarare la stessa cosa che Dio dice. Io devo nominare i miei peccati uno per uno. In modo chiaro, specifico, senza giustificazioni. Quello è confessare. Quello è confessare. Quindi non posso tirare, se io chiedo perdono, non posso menzionare i peccati dell'altro come giustificazione. Senti, perdonami, mi sono arrabbiato perché tu mi avevi irritato tanto. Quello non è chiedere perdono, mi sto giustificando. Sto dicendo, tu sei la colpa del mio peccato. No, non sto chiedendo perdono e non sarò perdonato. Io devo umilmente capire, il mio peccato viene dal mio cuore. Io voglio chiedere perdono per questo e questo e questo che sono venuti dal mio cuore. Questo è chiedere perdono. Meno di quello non è chiedere perdono. Allora, cosa dobbiamo fare quando qualcuno chiede perdono? Prima vi do un esempio di chiedere perdono. Io voglio chiedere perdono, ho peccato contro di te, ho agito con rabbia e questo ha dimostrato il mio cuore di orgoglio. Dimostra che io non amo come Dio comanda. Quella era una forma di odio. Era vedermi superiore a te quando non sono io vivo solo per grazia, ma mi sono visto superiore. No, era non avere misericordia quando io dipendo totalmente dalla misericordia di Dio. Che abominevole il mio peccato. Quindi io ho peccato nei tuoi confronti con tutte quelle cose, ma non c'era nessuna giustificazione. È venuto totalmente dal mio cuore marcio e ti chiedo perdono. Quello è chiedere perdono. Tu sei abituato a chiedere perdono? Le persone nella tua vita dicono, sì, sì, lui chiede perdono così, grazie a Dio. Lei chiede perdono, grazie a Dio, proprio così. Io prego che quello sarà la nostra reputazione.
che piederemo e se non è stato che possiamo diventare quello. Allora, quando uno ci chiede perdono veramente, però se uno viene a me, senti, scusami, mi sono comportato male, allora a quel punto la persona non ha chiesto perdono. Allora, un aspetto amarevole di in che cosa? Non perdono perché non ha chiesto, ma aiuto, in che modo ti sei comportato male? Ma mi sono scattato con ira. Ok, spiegami di più. Perché non sta confessando, ma lo amo, voglio che sia perdonato da Dio e voglio perdonarlo. Quindi lo aiuto, ma perché sei scattato? Ah, perché tu mi hai scattato. Ok, allora non ti perdono perché non stai chiedendo perdono. Ma cerco di aiutarlo con pazienza. Ma tu, ok, ti sei scattato con ira, ma questa ira da dove è venuta? Cerco di accompagnare la persona che possa riconoscere, è il mio cuore. Allora sono prontissimo a perdonare. Però abbiamo un problema, che spesso è difficile perdonare perché la persona ci ha ferito. E non voglio perdonare. Ma Dio ci comanda, leggo Luca 17, 3 e 4, state attenti a voi stessi. Se tuo fratello, che potrebbe essere marito e moglie, o mamma, o figlio, o padre, se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Aiutalo a vederlo. E se si pente, perdonagli. E anche se peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo, mi pento, perdonagli. Quindi sta dicendo, uno pecca, aiutalo a vedere il suo peccato. Se si indurisce, non devi perdonarlo, perché ha bisogno di vedere il suo peccato. Ma se hai ragione, perdonami, che brutto, ho fatto così e così, e tutto venuto nel mio cuore. Perdonalo, anche se ti ha fatto del male. E se 7 volte al giorno, che è simbolico per senza contare, pecca e tu gli parli e 7 volte vieni colpito dallo Spirito e vedi il peccato, perdonami, perdonami, perdonagli. Completamente. Completamente. Come ho detto spesso, è difficile perdonare. Perché è difficile perdonare? Perché dimentichiamo quanto grave è il nostro peccato contro Dio. Non sto a leggere oggi, ma Matteo 18 parla di un servo che aveva un debito impossibile a mai pagare e invece di mandarlo in prigione, il padrone ha cancellato il debito. Poi lui esce e uno aveva un piccolo debito con lui e non volevo perdonare. E il padrone lo ha mandato al tormento eterno, serve il simbolo di quello, perché non avevo perdonato, dicendo, ma tu non hai capito il tuo peccato. E Gesù dice, insegnandoci nel Padre nostro, i componenti della preghiera, dice, voi pregate in questa maniera, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà intera, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. E poi Gesù aggiunge, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate, che vuol dire di cuore? Se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Sapete quello che vuol dire? Che si arriva al giudizio finale. Oh, signori, io non ti ho mai conosciuto. Se tu non riesci a perdonare di cuore tutte le persone che ti hanno fatto male, lasciando il giudizio a Dio, a me la vendetta, tu vai all'inferno. Mi ha scritto un uomo settimana scorsa, ma non riesco a perdonare certe cose. Non ho avuto tempo di rispondere, ma quello rispondo perché tu non vedi il tuo peccato. Se tu non riesci a perdonare, tu non vedi il tuo peccato. Allora, attenzione, se tu hai peccato e la persona non riesce a perdonarti, ma tu devi perdonarmi. Se tu parli così, tu non sei ravveduto. Tu non sei ravveduto. Perché quando tu sei ravveduto, tu sai, io non merito il perdono. Se tu sei veramente cosciente del tuo peccato, tu sai, io non merito il perdono. E non puoi rinfacciare con chi non ti perdona. Tu dici, Signore, io non merito il perdono. Il mio peccato è troppo grave. Io mi appello a quello che ha fatto Cristo perché il mio debito è troppo alto. State capendo il cuore da avere? Ognuno aggravato dal proprio peccato, perciò il perdono in Cristo diventa meraviglioso. Ed io ho gioia perché so che sono prezioso per Dio. Quindi, se qualcuno ti chiede perdono, sapete una delle cose peggiori che puoi fare? Una delle cose peggiori che puoi fare, se uno viene a te veramente confessando il peccato, senti, voglio che ti perdono, ho agito con cattiveria nei tuoi confronti. Una delle cose peggiori che puoi fare, negare il suo peccato. Ma no, fratello, non preoccuparti, non ho neanche notato, non era niente, ma non ci ho mai pensato. Quello è satanico. Uno è una menzogna. Chi è il padre delle menzogne? Cosa dice di Gesù in Giovanni 8? Voi seguite il vostro padre, Satana, il padre delle menzogne. Che uno ti chiede perdono, tu non puoi dire, non ho neanche visto. Tu hai visto. Non negare il peccato di chi ti chiede perdono. Perché la persona ha bisogno del tuo perdono. Non devi negare il suo peccato. Ma non era niente, pecchiamo tutti, fratello, non preoccuparti. No, la Bibbia dice perdonargli, che vuol dire riconosci il suo peccato. Se la persona dice di chiedere perdono, ma è vago, perdonami, sono comportato male, no, allora non sta chiedendo perdono, lo aiuti, ma in che modo ti sei comportato male? Ma se vieni elencando veramente i peccati, non negare il suo peccato. Oh, grazie a Dio che ti ha mostrato il tuo peccato. Quanto il nostro peccato ci allontana da Dio. Ringrazio Dio, fratello, sorella, che Dio ti ha mostrato. Io voglio vedere i miei peccati. E in base al perdono che io ricevo in Cristo, io ti perdono. Cancello il tuo peccato. Cancello il tuo debito. Perdonaci i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. In Salmo 103:12, quanto è lontano il levante dal ponente, est ovest, tanto egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Perdonare vuol dire cancellare, non rinfacciare mai più. E poi in Colossesi 3, dobbiamo perdonare come Cristo perdona noi. Leggo, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti. Come dobbiamo vestirci? Come santi e diletti? Di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportando gli uni gli altri e perdonandovi. Se uno ha qualche lamentela, qualche vera offesa subito contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Quando uno viene a chiedere perdono, dobbiamo riconoscere il suo peccato, ma poi dobbiamo perdonare completamente. perché noi abbiamo tanto bisogno del perdono di Dio. Quindi, perché ci è difficile accettare la riprensione? Perché conosciamo poco l'amore di Dio. Sappiate questo. Sappi questo. Se ti è difficile, se uno ti parla del peccato, tu conosci poco dell'amore di Dio. Perché se tu conosci l'amore di Dio, il rimprovero è una cosa che non è piacevole, ma tu sei grato per quello. Rimprovere il saggio e il giusto e ti amerà. E quindi se ti è difficile, sappi che tu conosci pochissimo dell'amore di Dio. E la cura è di Signore, voglio conoscere più il tuo cuore. Mostrami il mio peccato, perché dove vediamo l'amore di Dio più che qualunque altro campo? Nel perdono. Nel perdono. Vediamo l'amore di Dio nel perdono. Che cosa meritiamo da Dio? Meritiamo figli sani? Meritiamo figli sani? Tu hai visto, hai vissuto così che Dio è un obbligo con te di darti figli sani? Tu meriti quello? Perché tu hai ubbidito a tutti i comandamenti perfettamente e Dio è doveroso di darti una famiglia sana, giusto? Qualcuno ha vissuto così bene? No. Assolutamente no. E noi non meritiamo figli, non meritiamo un giorno, non meritiamo nulla di buono. Tutto il bene che riceviamo è una grazia non meritata. Perciò se Dio dà a uno tanto, a me molto di meno, io non merito questo che ho. Perché Dio ha dato a loro figli sani, a me no? Scusami, perché Dio mi ha dato figli preziosi che non merito? Che Dio, perché ha dato a lui un lavoro bello, a me un lavoro pesante? Grazie Dio per il lavoro. Qualunque cosa che ho, io il bene che ho non merito. Quindi io accetto. E se Dio ha scelto di dare più a lui e più a lei e meno a me, Dio ha sbagliato? Se io riconosco quello che merito, che è l'inferno, allora tutte le benedizioni che ho, il perdono essendo il più grande, io sono preso con quanto Dio mi ama, che ha dato il suo unigenito figlio per me. Ha dato il suo unigenito figlio per me. E allora io riesco a perdonare. Allora voglio vedere i miei peccati, parlami pure dei miei peccati, perché voglio più di Cristo. E i miei peccati mi ostacolano da avere più di Cristo. La maturità non è grande conoscenza. La maturità non è fare più degli altri. La maturità non è grande preghiere. La maturità è vedere i tuoi peccati, confessarli e crescere ad essere più come Cristo. Aiutiamoci a vicenda a diventare più come Cristo. Aiutiamoci a vicenda a vedere più la grandezza del perdono. Aiutiamoci a vicenda a conoscere di più l'amore di Dio. Oh, che Dio opera in noi per questo, in questo preghiamo. Padre, io ti ringrazio che noi che non meritiamo alcun bene, hai fatto soffrire ogni male al tuo figlio. Tuo figlio ha subito tutto, è stato tradito, negato, odiato, ucciso ingiustamente dagli uomini, accusato falsamente, ma peggio di tutto, tu lo hai abbandonato. Tu hai versato la tua ira su di lui, l'innocente, il giusto, per noi peccatori. E quanto è grave il nostro peccato E perciò quanto è incredibile che in Cristo Gesù ci offri perdono. E ti prego che possiamo restare meravigliati di questo perdono. E perciò ti prego che possiamo voler vedere i nostri peccati per avere più del tuo perdono. Ti prego che possiamo aiutarci con umiltà e mansuetudine, aiutare gli uni gli altri a vedere il peccato. Oh, ti prego questo, Padre. Sì. Quindi opera in noi, ti prego, che possiamo essere un popolo sempre più santo, timorato di te, che gioisce nel perdono, che comprende di più il tuo amore per noi in Gesù Cristo. Non un amore di bella vita, buona salute, no, un amore di perdono per essere in stretta comunione con te. Grazie per la tua parola che ci mostra la via di vera benedizione, di vera gioia. Aiutaci a camminare in quella via, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.